Veramente quello che abbiamo ancora espresso questa mattina, secondo, vai sul secondo, vai sul secondo, quello lì. Quello che abbiamo espresso questa mattina è davvero straordinario, meraviglioso. Dobbiamo dire che davvero lo spirito del Signore è uno spirito che ci guida, guida i suoi figli in una linea che è perfetta, che è davvero grande ed è davvero un unico spirito, un'unica voce che parla. Questa mattina ci è stato ricordato nell'introduzione davvero, grazie, la grazia e il privilegio che noi abbiamo nel poter ricordare la grazia che il Signore ha manifestato per noi. Ci è stato detto come davvero quando noi contempliamo la grazia è un qualche cosa che ci stupisce, che ci lascia senza parole, senza fiato. E poi è stato ricordato da Giosuè nella preghiera come il Signore a un certo punto pianse. Vediamo veramente quale livello di empatia, potremmo dire, con il peccato il Signore Gesù ha avuto. E il pensiero che il Dio figlio, il figlio di Dio, il figlio dell'uomo, come viene definito Gesù nella Bibbia, sia venuto sulla terra, abbia preso forma di servo, abbia davvero familiarizzato con il nostro peccato e abbia portato quel peccato sul legno della croce, essendo completamente identificato in quel peccato. È davvero un qualche cosa che ci lascia senza parole, senza fiato. Non riusciamo a capire cosa significa davvero il pensiero che Dio è stato identificato con il nostro peccato, che il Dio figlio, il figlio di Dio, è stato fatto per un tempo figlio dell'uomo, è andato su quella croce e su quella croce è stato identificato con il nostro peccato a tal punto che quella relazione tra il padre e il figlio si è interrotta. E questo è un qualche cosa che noi non riusciamo a capire, è troppo grande per noi. Però è un qualche cosa che è stato fatto, è un dato di fatto, è una verità. E qui capiamo davvero, come diceva Gino nell'introduzione, la meraviglia della grazia di Dio. Davvero, quando noi pensiamo alla grazia di Dio, siamo veramente senza parole, perché sono cose per noi incomprensibili. Ed è proprio questo aspetto, che noi vedremo ancora insieme questa mattina, leggendo del battesimo del Signore Gesù. Apriamo dunque la scrittura nel capitolo 3 del Vangelo di Matteo. Matteo capitolo 3. Leggeremo i versetti 13 e 15. 13 a 15, scusate. Dice così la scrittura. Allora Gesù dalla Galilea si recò al Giordano da Giovanni per essere da lui battezzato. Ma questi vi si opponeva dicendo: Sono io che ho bisogno di essere battezzato da te, e tu vieni da me? Ma Gesù gli rispose: Sia così ora, poiché conviene che noi adempiamo in questo modo ogni giustizia. Allora Giovanni lo lasciò fare. Ci troviamo all'inizio del ministero del Signore Gesù e in questo capitolo 3 del Vangelo di Matteo ci viene descritto un evento, un episodio al quale Gesù non si vuole sottrarre, si vuole sottoporre. E questo evento è il suo battesimo da parte di Giovanni Battista. Ora, noi conosciamo molto bene il significato di questo battesimo e ci chiederemmo, come si chiese Giovanni Battista, il senso di questo gesto. Giovanni Battista disse al versetto 14: Ma sono io che ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni da me? Se noi associamo l'analogia, vedremo il significato del battesimo di Giovanni Battista con la persona del Signore Gesù, capiamo che sono due cose che non hanno così una grande relazione. Se noi pensiamo al senso di questo battesimo, al significato di questo battesimo, e lo vedremo, e pensiamo all'opera di Gesù, sono due cose che, e pensiamo alla persona di Gesù, sono due cose che sinceramente non legano molto. Da qui la perplessità di Giovanni. Eppure Gesù dice una parola molto importante nel versetto 15. Parla della giustizia. Allora, come dicevamo all'inizio, sappiamo che la priorità per Gesù nel venire su questa terra qual era? Era quella di essere identificato con il peccato dell'uomo e di portare quel peccato sulla croce, morendo per pagare le conseguenze di quel peccato e resuscitando. Allora, come il compimento di quest'opera era una priorità per il Signore Gesù, l'Evangelista Matteo in questi versetti ci fa vedere come anche questo evento, anche questa azione del battesimo di Gesù, per lui era una priorità. Per Gesù l'essere battezzato da Giovanni Battista era una cosa che aveva un valore fondamentale, era una necessità. E da cosa lo capiamo? Beh, innanzitutto la prima cosa ci troviamo all'inizio dei Vangeli, per cui qui Gesù non aveva ancora iniziato il suo ministero pubblico. E prima di iniziare questo ministero, Gesù deve affrontare due eventi che sono importantissimi, fondamentali per lui, e sono il battesimo, appunto, di Giovanni e la tentazione nel deserto. Allora Gesù, prima di iniziare il suo ministero terreno, ritiene giusto, opportuno adempiere a questo comandamento di ricevere il battesimo da parte di Giovanni. La seconda cosa molto importante che ci fa capire quale fosse il valore, la priorità per Gesù di questo battesimo, la vediamo all'inizio del versetto 1. Gesù dalla Galilea si recò al Giordano. Alla fine del capitolo 2 ci viene detto che Gesù si trovava a Nazaret. Invece Giovanni Battista si trovava nel deserto della Giudea, nella parte da cui partiva praticamente il fiume Giordano. E c'erano circa un centinaio di chilometri tra quei due luoghi. Quello che noi capiamo allora è che il Signore Gesù partì appositamente da Nazaret per recarsi da Giovanni Battista, percorrendo dunque quel viaggio di, gli storici stimano, poco più di un centinaio di chilometri, per essere appunto battezzato. Gesù parte appositamente per andare da Giovanni per essere battezzato. E poi la terza cosa molto importante, l'abbiamo detto, Giovanni si dimostrò riluttante davanti a questo battesimo. Ma come? Che senso ha che tu vieni a chiedere a me di essere battezzato? Dovrebbe essere il contrario, dice Giovanni. Ma Gesù risponde: è giusto che noi facciamo così. Da questi tre aspetti dunque capiamo come per Gesù il battesimo dato da Giovanni Battista fosse una priorità. Ma allora dobbiamo chiederci qual era il significato di questo battesimo. Nella scrittura noi leggiamo per due volte almeno la descrizione del senso di questo battesimo. In Marco, al capitolo 1, al versetto 4, ci viene detto: in quei giorni venne Giovanni il Battista nel deserto, predicando un battesimo di ravvedimento per il perdono dei peccati. E ancora, sempre qui in questo capitolo 3 dell'Evangelo di Matteo, dal versetto 5 ci dice: allora Gerusalemme, tutta la Giudea e tutto il paese intorno al Giordano accorrevano a lui ed erano battezzati da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Allora, qual era il senso del battesimo di Giovanni? Il battesimo di Giovanni era un battesimo di ravvedimento, finalizzato a rivolgere gli occhi, lo sguardo, la mente e il cuore di colui che riceveva questo battesimo alla persona che avrebbe potuto dargli il perdono dei peccati. E questa persona era appunto il Signore Gesù. Nel battesimo che Giovanni dava alle persone, al quale sottoponeva, potremmo dire, le persone, c'era proprio il significato e la simbologia del bisogno del ravvedimento che queste persone avevano. Chi andava da Giovanni a battezzarsi diceva pubblicamente: io sono un peccatore che ho bisogno di ravvedermi, cioè che ho bisogno di capire, che ho capito anzi, che la condizione nella quale vivo, la vita nella quale vivo, è una vita di peccato, e allora io prendo consapevolezza di questo peccato, chiedo perdono a Dio, mi ravvedo, ritorno sui miei passi e mi impegno a fare un qualche cosa che verrà dopo questo battesimo. Cioè mi impegno ad andare poi al Signore Gesù, colui che verrà dopo Giovanni, per ricevere il perdono dei peccati, per ricevere la possibilità di cambiare la mia vita e per dare davvero un frutto di quel ravvedimento del quale ho avuto necessità. Questa era la testimonianza che veniva data attraverso il battesimo di Giovanni. Ci si impegnava e si testimoniava di voler cambiare vita, di voler vivere in un modo diverso, in un modo giusto, fare, come dice lo stesso Giovanni, dei frutti degni del ravvedimento. Giovanni lo dirà proprio ai farisei: fate dei frutti degni del ravvedimento. Ma come si poteva fare dei frutti degni del ravvedimento? Lo si poteva fare appunto ravvedendosi, chiedendo perdono e accettando quella grazia che da lì a poco sarebbe venuta nel Signore Gesù. Non era un battesimo che perdonava, non era un battesimo che salvava, ma era un battesimo che sanciva e testimoniava la presa di coscienza di coloro che lo prendevano, di coloro che lo facevano, in vista poi di quella che sarebbe stata la salvezza che sarebbe arrivata per mezzo del Signore Gesù. E allora davanti a questo capiamo perché Giovanni disse a Gesù: perché ti vuoi battezzare? Giovanni sapeva benissimo chi aveva davanti, sapeva che davanti a lui c'era l'Iddio fatto carne, sapeva che davanti a lui c'era il Figlio di Dio, sapeva che davanti a lui c'era l'Eterno, il Perfetto, colui che avrebbe battezzato con lo Spirito. E Giovanni dice: ma perché tu ti vuoi far battezzare da me? Da che cosa ti devi ravvedere? Quali sono le cose di cui devi chiedere perdono? Non aveva senso effettivamente, logicamente parlando, umanamente parlando, concettualmente parlando, il battesimo di Gesù. Ma Gesù dice no, lascia fare perché è giusto così. Giovanni infatti dice a Gesù, ed è interessante la parola che Giovanni dice: sono io che ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni da me? Giovanni riconosce egli stesso la necessità che ha di andare al Signore Gesù e dice: io devo ricevere il battesimo da te e tu invece pretendi di fare il contrario. Ma allora perché Gesù si volle battezzare? Perché Gesù era giusto che si battezzasse? Perché Gesù in quel momento doveva, all'inizio del suo ministero, stabilire, dichiarare una verità assoluta, una verità fondamentale. E qual è questa verità? È il fatto che l'uomo è un peccatore, è il fatto che l'uomo necessita del ravvedimento, è il fatto che l'uomo necessita della grazia di Dio, e dall'altra parte il fatto che Gesù è venuto su questa terra proprio per identificarsi con questo peccato che caratterizza la natura dell'uomo. Questo atto, e non a caso è all'inizio del ministero del Signore Gesù, è il primo atto che attesta, che dichiara, che testimonia quello che sarebbe accaduto sulla croce, cioè l'identificazione del perfetto Dio con il peccato dell'uomo. Questa è la prima dimostrazione che Gesù ha dato nel suo ministero e nella sua vita di essersi e poi di identificarsi completamente con il peccato dell'uomo. L'uomo nel battesimo di Giovanni testimoniava che cosa? Il bisogno di ravvedersi, riconosceva di essere un peccatore. L'uomo davanti a Giovanni diceva: io sono un peccatore e necessito, ho bisogno del ravvedimento. Gesù non si è battezzato perché si doveva ravvedere. Non si doveva ravvedere di niente, Gesù era perfetto. Ma in quel gesto Gesù ha detto: io mi identifico e mi identificherò alla croce completamente nel peccato dell'uomo. Non nella natura, perché Gesù non è diventato un peccatore, ma Gesù si è identificato, si è, potremmo quasi dire, rivestito completamente del peccato dell'uomo. E in quel battesimo Gesù testimonia per la prima volta questa cosa. Lui, potremmo dire, quasi si immerge in un certo senso completamente in quella necessità di ravvedimento tipica del peccato dell'uomo. C'è un evento, c'è una cosa molto importante che noi dobbiamo sottolineare. Questo aspetto del peccato dell'uomo è il primo elemento che sta proprio davanti all'uomo, diciamo, nel suo rapporto con Dio. Nel momento in cui Dio guarda l'uomo, inevitabilmente, come prima cosa, Dio vede il peccato. Non ci può essere null'altro. Se prima non viene tolta questa condizione di peccato, Dio non vede nient'altro. Dio vede il peccato. Allora Gesù, come prima cosa, come elemento fondamentale del suo ministero, della sua opera, non può che andare proprio ad agire lì, dove c'è quel peccato. C'è un episodio nella scrittura che è davvero molto significativo, che troviamo nel libro dell'Esodo, capitolo 29. Nel momento in cui Aronne e i suoi figli sono stati consacrati, qual è stata la prima cosa in assoluto che hanno fatto coloro che li hanno consacrati? Farai avvicinare Aronne e i suoi figli all'ingresso della tenda di convegno e li laverai con acqua. Poi prenderai, eccetera, eccetera, tutto quello che viene. Aronne e i suoi figli, prima di ogni cosa, sono stati lavati. Perché? Perché quel lavacro simboleggiava proprio il pulire Aronne e i suoi figli dalla sporcizia del peccato. Se prima non veniva tolto quel peccato, non ci poteva essere nient'altro. Non si potevano vestire quei paramenti, non si potevano ungere con olio, non potevano entrare nella tenda di convegno. Prima dovevano essere lavati, altrimenti rimaneva la condizione di inimicizia e separazione con Dio che quel peccato simboleggiava. È ovvio, sono simboli. Non è che Aronne è stato purificato dai suoi peccati nel momento in cui è stato lavato. No, ma era un simbolo che rappresentava la priorità assoluta. E la priorità assoluta era che Aronne venisse lavato dal peccato. Così la priorità assoluta per l'uomo è che l'uomo venga lavato dal peccato. E per fare questo c'è una sola possibilità: che il Figlio di Dio venga sulla terra e si identifichi completamente con quel peccato, che vada sulla croce e che muoia per dare la salvezza agli uomini. E allora ecco che, tornando al battesimo di Gesù, ecco che Gesù che dice: io mi identifico completamente con quella condizione di peccato che questo battesimo testimonia. È giusto che Gesù prenda questo battesimo, perché questo battesimo simboleggia, rappresenta quello che Gesù avrebbe compiuto alla croce. Simboleggia e rappresenta quello che Gesù ha fatto e quello che Gesù avrebbe poi fatto alla croce. E allora dice proprio bene il Signore Gesù: sia così ora, perché conviene che noi riempiamo in questo modo ogni giustizia. E c'è un versetto nella scrittura che molto bene ci spiega quale può essere, qual è il significato, la spiegazione di questo battesimo. Ed è il versetto che troviamo in Ebrei al capitolo 7, versetto 26. Infatti a noi era necessario, oppure conveniente, un sommo sacerdote come quello, santo, innocente, immacolato, separato dai peccatori ed elevato al di sopra dei cieli. La cosa interessante è che questa parola necessario, conveniente, che noi troviamo qui, in questo versetto degli Ebrei, È la stessa parola che troviamo nel versetto che abbiamo letto in Matteo. Conviene che noi adempiamo in questo modo ogni giustizia. Queste due parole, conveniente e necessario, sono la stessa parola. E allora, quali sono le analogie tra questo versetto e il battesimo del Signore Gesù? Ebbene, chi era Gesù? Gesù era un soggetto santo, innocente, immacolato e separato dai peccatori. E allora ecco che Gesù, colui che è santo, colui che è innocente, colui che è immacolato e colui la cui natura è separata dai peccatori, perché è una natura perfetta, ecco che Gesù al battesimo di Giovanni si identifica con che cosa? Si identifica con quel peccato che contraddistingue la natura umana. L'uomo peccatore andava a Giovanni dicendo: mi pento, mi ravvedo, sono un peccatore, ho bisogno della grazia, ho bisogno della salvezza. Gesù va in quello stesso posto a compiere quel gesto, non perché lui ha bisogno di quella grazia, di quel ravvedimento, lui è perfetto, ma perché si vuole in quel momento identificare con quello che facevano gli altri, con la ragione per la quale gli altri erano lì. Gli altri erano lì perché erano dei peccatori e avevano bisogno del ravvedimento. Gesù era lì perché stava dicendo: io porterò nel mio corpo quel peccato. E allora lì, in quel momento, io devo passare la loro stessa esperienza, immedesimandomi in loro, impersonificandomi in loro, chiudendomi, racchiudendomi, potremmo dire, nel peccato che per loro, per gli uomini, porta appunto la necessità di ravvedimento. Pensiamo allora all'Iddio perfetto, tre volte santo, della gloria, che si abbassa a fare un gesto del genere. Per noi è un qualche cosa di, per noi, per i contemporanei di Giovanni, di Gesù, era un qualche cosa di necessario, giusto, ma per Gesù era un'umiliazione fare una cosa del genere. Lui era Dio, lui era perfetto, lui era santo. Giovanni l'ha detto: ma io non sono degno di slegarti il legaccio dei calzari, cosa fai tu qui da me? Ma pure Gesù dice: no, facciamolo. Gesù davvero si umilia in un certo senso a fare una cosa del genere, ma lo fa perché si vuole identificare appunto nel nostro peccato. E l'apostolo Pietro dice: egli, Gesù, ha portato i nostri peccati nel suo corpo. E questa è proprio la dimostrazione. Gesù inizia già lì, in un certo qual senso, ad essere identificato con il nostro peccato. Ma non c'è solo questo aspetto. Se torniamo al testo di Ebrei capitolo 7, è scritto che Gesù, che a noi serviva un sommo sacerdote come quello. E allora cosa vediamo? Vediamo che Gesù in questo battesimo si è proprio identificato anche in che cosa? In quello che è successo dopo. Cosa succedeva nel battesimo? La persona si immergeva nell'acqua e chi rimaneva figurativamente nell'acqua? Rimaneva la vecchia persona. La persona diceva: il mio uomo peccatore vuole morire al peccato e vuole rimanere dentro quest'acqua, e poi dall'acqua deve uscire un uomo nuovo, quell'uomo che andrà a Cristo, consapevole di aver bisogno del ravvedimento. E Gesù nell'immergersi nell'acqua che cosa dimostra? Beh, dimostra almeno tre aspetti. Innanzitutto, come abbiamo detto, la sua totale immersione nel peccato. Egli è stato dato a motivo delle nostre offese. Colui che non ha conosciuto peccato, Dio lo ha fatto diventare peccato per noi. Gesù si immerge in quell'acqua e lì, potremmo dire, Gesù si sta rappresentando quello che avverrà alla croce. Gesù che si immerge completamente nel nostro peccato. Non si vede più la persona di Gesù, si vede il peccato. Si vede l'acqua che lo copre. E questo è quello che è successo anche alla croce. Dio non ha più visto suo figlio, ha visto il peccato che lo copriva. E per questo si è girato dall'altra parte. Ma non solo. Isaia dice: ha dato se stesso alla morte ed è stato contato tra i malfattori, perché ha portato i peccati di molti ed ha interceduto per i colpevoli. Lì noi vediamo anche la totale immersione del Signore Gesù nel giudizio di Dio, la morte. la morte come il salario del peccato, Gesù che si immerge completamente. Noi sappiamo che l'immergersi nell'acqua è anche per noi una figura di morte, morto con Cristo per uscire dall'acqua vivente, risorto con Cristo. Morto con Cristo vuol dire che anche Cristo è morto. E nella sua immersione, noi vediamo proprio anche l'immersione completa, totale, nel giudizio di Dio. E poi la sua totale immersione appunto nella morte fisica. Il suo morire fu morire al peccato una volta per sempre. Ma poi, continua ancora l'autore dell'Epistola agli Ebrei, a noi conveniva un sommo sacerdote elevato al di sopra dei cieli. E qui vediamo l'aspetto più grande, più straordinario. Gesù esce dall'acqua. Gesù riemerge dalle acque. Non rimane in quell'acqua, ma Gesù esce da quell'acqua. E questo è proprio l'aspetto straordinario della sua risurrezione. Gesù è stato risuscitato per la nostra giustificazione. Essendo risuscitato dai morti, non muore più. La morte non lo signoreggia più. Allora, davvero, in conclusione, possiamo dire che quel giorno si adempì ogni giustizia. La giustizia di Dio quel giorno si adempì davvero, nel battesimo del Signore Gesù. Perché? Perché il Signore Gesù testimoniò in maniera inequivocabile per la prima volta quello che sarebbe accaduto dopo qualche tempo, al tempo stabilito. Il nostro sommo sacerdote che si sarebbe immerso completamente nella nostra condizione di peccato, che si sarebbe immerso completamente nel giudizio di Dio sul nostro peccato, che si sarebbe immerso completamente nella morte fisica come conseguenza del giudizio di Dio sul nostro peccato, per poi però uscirne. Noi oggi non contempliamo un Salvatore morto, noi oggi contempliamo un Salvatore vivente che è risorto e che è nei cieli, a dimostrazione, a testimonianza della nostra vittoria spirituale. Allora possiamo ancora davvero questa mattina adorare il nome del Signore e davvero davanti a queste cose rimanere meravigliati, rimanere stupiti per quello che Gesù ha fatto. Com'è possibile che Dio abbia lasciato la gloria del cielo? Com'è possibile che Dio abbia preso un corpo simile al nostro? Com'è possibile che Dio si sia identificato, immerso, il Dio Figlio, completamente nel nostro peccato? Non in un qualcosa che riguardava Lui, ma in un qualcosa che riguardava noi e che era contrario completamente alla sua natura. Dio ha davvero forzato la propria natura nel fare quello che ha fatto. Dio ha davvero accantonato tutto quello che Lui era, perché era una cosa abominevole per Lui quello che stava facendo. Dio aveva in abominio il peccato, eppure noi vediamo Gesù completamente immerso nel peccato, al punto tale da morire fisicamente, al punto tale da essere separato dal Padre, al punto tale da rimanere per un certo tempo nella tomba. Come è stato possibile davvero tutto questo? Davvero, come fa la grazia di Dio a non lasciarci senza parole? Come è stato possibile tutto questo? Noi lo sappiamo come è stato possibile. Sappiamo il perché. Gesù lo ha fatto per noi. Dio lo ha fatto per noi. Lo ha fatto perché noi, in quel battesimo, testimoniavamo, riconoscevamo che avevamo bisogno di quello. Altrimenti non avremmo avuto alcun'altra possibilità per arrivare alla salvezza. Ma la cosa straordinaria è che oggi noi adoriamo un Dio vivente, che non è rimasto in quella tomba. Gesù non è rimasto in quell'acqua, è uscito fuori. E una voce ha attestato che quello era il Figlio di Dio. Gesù non è rimasto in quella tomba, è uscito fuori. E nella sua risurrezione abbiamo avuto l'attestazione che Egli è davvero Dio, che Egli è davvero il Figlio di Dio, il perfetto, l'eterno, l'onnipotente, che ha simpatizzato con il nostro peccato, che si è fatto peccato per noi, che per noi ha fatto una cosa che per Lui era abominevole. E allora come noi oggi dobbiamo vivere la nostra vita. Dobbiamo adorare il Signore e sacrificare la nostra vita per Lui, come Lui ha sacrificato tutto per noi. Che davvero il nome del Signore possa essere benedetto e adorato. Amen.
Amen. Amen.
Grazie Signore per queste verità. Ed è bello vedere, fratelli, una cosa bella.